Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 12ª puntata di Podcast Verso il Draft. Ufficialmente la penultima, se non ultima, del podcast Verso, visto che la settimana prossima sarà la settimana del draft e faremo la live notturna e poi diventeremo podcast dopo il draft per tutti i commenti e le analisi a caldo. E per quest'ultima puntata dedicata al percorso di avvicinamento al draft, vi presento i miei ospiti di stasera. Li conoscete benissimo. Un caloroso benvenuto a Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emi.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E un caloroso benvenuto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Puntata che sarà dedicata alle need delle squadre dalla 17 alla 32 e prenderemo anche in analisi le squadre che sono senza una scelta al primo round. Per quelle che sceglieranno dalla 1 alla 16, vi invito a riascoltare la puntata che abbiamo registrato settimana scorsa e che trovate su Adult Magazine, su The Cutting Edge Radio e su tutti i vari dispositivi su cui normalmente carichiamo le puntate: Spotify, Apple Music, Amazon Music, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di cominciare, oggi abbiamo una breaking news per voi, perché da varie analisi che abbiamo fatto nel mercato americano abbiamo scoperto che potremmo avere una grossa sorpresa al primo giro di questo draft NFL. Non è Trevor Lawrence che non sarà la 1, ma una notizia ancora più clamorosa. Ce ne parla il nostro Fabio Moras, che abbiamo mandato giustamente in America per saperne di più. L'argomento è molto caldo e molto scottante. Dici Fabio.
Sì, perché io ho studiato molto in questo periodo e ho scoperto che ci sono degli special teamer che meritano la nostra attenzione e che potrebbero stupire tutti finendo al primo giro con una scelta folle da parte di qualcuno, che però dopo magari Oleg dirà anche di chi la scelta folle, chi avrà questi need. E comunque sì, partiamo con ovviamente con ordine, partendo dai kicker e spiegando un po' insomma quali sono i nomi principali anche per queste categorie che sono un po' bistrattate, trattate male, dimenticate quasi da tutti quando si parla appunto di draft e anche in generale di football. Partendo dai kicker, il mio kicker numero uno e nostro kicker numero uno di Podcast Verso il Draft e anche di Scusate il College Football è José Borregales, kicker di Miami, dei Miami Hurricanes, venezuelano, ragazzo venezuelano, che ha giocato 3 anni a Florida International prima di trasferirsi a Miami, di fare una grandissima stagione quest'anno con gli Hurricanes, grande amico di Guido Semplici, nonché fratello maggiore del Borregales, che sarà il nuovo kicker dei Canes di Guido. E quindi la dinastia dei Borregales a Miami ancora non è finita. Questo è il kicker numero uno, che quest'anno ha fatto appunto una gran stagione con anche 2 kick da oltre 55 yard, 2 field goal da oltre 55 yard, 35 su 35 sugli extra point, che va bene, sappiamo che nel college sono da più vicini, però comunque non ha mai sbagliato. Miglior kicker dell'ICC e miglior kicker della nazione, Lou Garza Award, vinto nel 2020. E questo è il nostro numero uno. Al numero due, come sempre per i kicker, e secondo me il secondo kicker che potrebbe avere una carriera NFL, è Ivan McPherson, kicker da Florida, che era il kicker numero uno in uscita dall'high school 5 anni fa, 4 anni fa, e anche Panther, era numero 5 della nazione, insomma poi ha proseguito la sua carriera solo come kicker, e ha fatto un'ottima carriera a Florida. E secondo me questo è il kicker numero due. Sono i due nomi che potremmo anche vedere forse draftati. Adesso ovviamente la gag del primo giro era ovviamente eccessiva, però potrebbero trovare il loro posto con una chiamata magari tra il quinto e il settimo giro. E poi ci sono altri nomi, Quinn Nordin da Michigan, che noi conosciamo bene, Riley Patterson da Memphis, e mi ha fatto ridere che ci sia tra i nomi iscritti al draft chiamabili anche Matt Coughlin da Michigan State, che probabilmente sono più i kick che i field goal che ha sbagliato di quelli che ha messo, sono più le partite che ha sulla coscienza di quelle che ha fatto vincere ai suoi Spartans. Comunque
ci prova,
c'è anche lui,
temerario.
Esatto, visto che non bisogna soffocare i sogni di nessuno, soprattutto in questo periodo in cui tanto si parla di questa cosa, anche Matt Coughlin ci proverà ad avere una carriera in NFL. Passando invece ai ruoli più succosi, abbiamo i Panther, perché qua abbiamo almeno due nomi che meritano di essere fatti. Il primo è quello di Max Duffy da Kentucky, ragazzo giovane promettente di 28 anni, australiano, ex giocatore di football australiano, quindi per questo che ha 28 anni, perché ha fatto un po' di carriera in Australia con i West Perth Falcons, poi nel 2017 ha deciso di andare a Kentucky a studiare in America e a provare la carriera da Panther, e a 28 anni si presenta al draft come probabilmente Panther numero uno di questa classe. Qua non credo che verrà draftato, però potrebbe comunque essere preso tra gli undrafted e fare una sua carriera in NFL. E il numero due invece abbiamo uno molto giovane, molto più giovane, perché abbiamo James Mead da Cincinnati, che invece ha 27 anni, quindi assolutamente di prospettive più ampie, sempre australiano, più o meno stessa carriera del collega. Lui giocava ai Vanguard Rovers, ha giocato dal 2013 al 2016, e poi anche lui ha avuto la stessa idea del collega di trasferirsi a studiare negli Stati Uniti, a Cincinnati, di riuscire a trovare una borsa di studio e poi di presentarsi anche a questo draft, visto che comunque le sue ultime stagioni sono state eccellenti con i Bearcats. E poi arriviamo ai nomi che proprio ci tenevo tanto a fare, e per cui questa puntata merita di essere ascoltata, ovvero quelli dei long snapper, perché tanto il nome numero uno, che probabilmente è il long snapper più forte di questa classe, che potrebbe anche essere scelto, è quello di Thomas Fletcher da Alabama, ovviamente. E come l'anno scorso è stato scelto il long snapper del campione nazionale LSU, quest'anno potrebbe essere appunto scelto il suo corrispettivo dei Crimson Tide, giocatore leader soprattutto, questa è la caratteristica che molti sottolineano di lui, che è sempre stato un leader dello spogliatoio nonostante facesse il long snapper, e ha sempre giocato con Alabama, e quest'anno tra le sue statistiche abbiamo anche un fumble recuperato durante un punt nella prima partita contro Missouri, in cui appunto il punt è stato bloccato e l'ha recuperato lui. E l'altro nome invece, è qua chiudo con la mia parentesi, è il nome che più mi piace di tutti questi, ed è Kamaron Cheeseman da Michigan. Ragazzi, questo è un nome che a me ha sempre fatto impazzire con i Wolverines, e ve lo dico subito, un po' perché Kamaron in spagnolo, e quindi una lingua abbastanza sparlata in America, vuol dire gambero, e Cheeseman invece, come ben sapete, vuol dire l'uomo del formaggio, e questo...
Ma è stupendo costui!
Verrà scelto dai Patriots, immagino.
Esatto, sarebbe strepitoso vederlo col formaggio in testa. E questo a me ha sempre fatto ridere, perché, e qua vi racconto un po' di folklore della mia terra, ovvero del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Triveneto in generale, perché da noi l'uomo del formaggio, in Friuli si dice Keldal Formadi, poi so che anche in Veneto e in Trentino Alto Adige c'è questa figura mitologica, diciamo, è il personaggio con cui si spaventano i bambini quando fanno qualche marachella. Ci dice prima o poi tu chiata Raskel dal formaggio, dice, prima o poi verrà a trovarti l'uomo del formaggio, e fin da piccolo il friulano medio, fin da piccolo, non lo sa cosa sta pensando, ma la figura che ha in testa è esattamente l'uomo di linea un uomo di linea del Midwest. E quindi io ho visto Kamaron Cheeseman e ho detto, ma cacchio, ma è proprio lui l'uomo del formaggio che da piccolo mi immaginavo. E per me questa è una storia strepitosa, e tra l'altro, proprio per chiudere su di lui, quest'anno non ha giocato, e non è che ha fatto opt-out come i molti talenti di cui abbiamo parlato, non ha giocato semplicemente perché Michigan quest'anno non ha messo a disposizione una borsa di studio per il long snapper. Lui era già laureato in odontoiatria, quindi è un aspirante dentista, e quest'anno ha tenta con la carriera in NFL, se non ce la farà, il prossimo anno andrà a curare denti. Questa è la storia più bella di questo draft, e con questo chiudo e possiamo parlare di cose più serie.
Ah, io direi che qua potremmo anche chiudere la puntata, cioè abbiamo già raggiunto una vetta di epicità che con tutto il resto non riusciremo mai ad avvicinarci, quindi la puntata di oggi finisce qui, cari amici. No, niente, scherzi a parte, molto molto interessante. Sono giocatori anche loro, come abbiamo ribadito nella nostra chat privata di redazione, ed è importante dare spazio anche a questi ragazzi. Poi è un anno che vi diciamo che il nostro Fabio sarebbe andato ad analizzare questi prospetti, quindi ormai lui è il nostro uomo degli special team e anche l'anno prossimo parlerà di special team. Così è. Andando, dimmi, dimmi.
Ognuno è specializzato in qualcosa, io sono specializzato in queste cose magari meno utili, però sempre interessanti.
No, assolutamente interessanti, e poi comunque ricordiamoci che gli special team spesso e volentieri decidono la vittoria e la sconfitta di una squadra. Un calcio nei pali o fuori dai pali può spesso e volentieri decretare il destino di una partita. Detto questo, andiamo spediti sulle need delle squadre dalla 17 alla 32. Ribadisco, non parleremo di quelle squadre di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, ovvero i Jacksonville Jaguars, i New York Jets e i i Miami Dolphins, che abbiamo già abbondantemente visto nella puntata di settimana scorsa, e partiamo con i Las Vegas Raiders che scelgono alla 17. Vi ricordo peraltro che settimana scorsa, domenica, è uscito su Adult Magazine il nostro mock di redazione, quindi se volete darci un'occhiata e confrontarvi con noi avete a disposizione Adult Magazine e i commenti. Partiamo con i Raiders, che molto probabilmente andranno in difesa. Guido, è così?
Ma avrei, cioè, nel senso, se non fosse successa la free agency avrei pensato anch'io, ma dal momento che deliberatamente i Raiders hanno deciso di fare a meno di tutto, di tutti i titolari della loro linea offensiva, o perlomeno quasi tutti, mi verrebbe da pensare che possano guardare presto ad un offensive tackle, in particolare un right tackle, magari da mettere accanto a quel Colton Miller, che invece giocherà a sinistra e che hanno rifirmato a cifre sontuose, che sembra comunque un bel giocatore. Hanno perso Rodney Hudson, che era al centro, hanno perso ovviamente Trent Brown, che era appunto il right tackle titolare, e devo dire che appunto sarebbe l'ideale trovare un tackle da far giocare subito accanto a Colton Miller. Ci sono oggettivamente dei prospetti che potrebbero essere disponibili alla 17 quando sceglieranno i Raiders, e che in qualche modo hanno un po' l'aspetto o comunque delle caratteristiche che potrebbero piacere ai Raiders. Sto pensando per esempio a Tevin Jenkins, che mi sembra un bel giocatore proprio di quelli violenti, sportivamente parlando si intende, che si sposa bene un po' con la mentalità della squadra di Las Vegas. Se così non fosse, un altro need abbastanza importante potrebbe essere quello della free safety. Manca effettivamente un defensive back che giochi center field nella cover 3 di Gus Bradley, il defensive coordinator. I Raiders hanno firmato una safety in Carl Joseph, che curiosamente era una loro ex prima scelta di qualche anno fa, che ha passato l'ultimo anno appunto a Cleveland, ma secondo me dovrebbero in qualche modo scegliere un altro prospetto da magari far crescere dietro a Joseph, se Joseph è stato preso per fare il titolare, e prenderne poi contestualmente il posto man mano la stagione va avanti. La AFC West è una division piena di squadre con grandi attacchi aerei, quindi secondo me per Las Vegas sarebbe importante investire in questo ruolo. È per questo che secondo me anche un altro need potrebbe essere il cornerback, dove comunque hanno Travion Mullen, che mi sembra un buon giocatore, ma dopo di lui è un po' un salto nel vuoto. Secondo me, se uno dei migliori cornerback si dovesse presentare attorno alla 17 o comunque una scelta al secondo giro, ci potrebbe stare anche quello di appunto buttarsi su un cornerback. Quindi direi offensive tackle, free safety, cornerback, e poi c'è anche la componente Raiders, che sappiamo appunto si innamorano spesso di giocatori dal pedigree atletico incredibile, e non escludo che possa succedere anche questo al primo giro. Mettiamo conto un Karamoa o un Parson o uno di questi super atleti in difesa cade la 17, potrebbe essere Raiders come destinazione, ci potrebbe stare.
Raiders, che peraltro sono una squadra abituata a sorprenderci al draft e mandare a monte tutte le nostre previsioni. Appunto, la scelta di Colton Miller, peraltro, fu per quanto relativamente utile a livello di need, fu sicuramente anticipata rispetto a quello che erano le quotazioni di Miller. E ci ricordiamo anche Clayton Ferrell, scelto alla 4, un edge rusher, anche lui una picca abbastanza sorpresa. Quindi i Raiders amano sorprenderci. Dimmi, Guido.
Ma anche Damon Arnett l'anno scorso, il cornerback da Ohio State, che vero, scelsero prestissimo, e diciamo che nelle board non era così in alto. È chiaro che secondo me sia Gruden che Mike Mayock hanno un modo, o comunque un modo di giudicare, di fare le proprie board, che ha delle prerogative abbastanza differenti rispetto agli altri. Se tutti gli anni ci abituano a scelte un po' strane, un po' fuori dalla norma, oggettivamente ancora i risultati non sono un granché, però magari vediamo, la strada è giusta, non saprei.
Solo il campo ce lo dirà. Passiamo adesso a una squadra che è molto molto difficile da pronosticare. Basti pensare che nel nostro mock draft di redazione abbiamo più o meno tutti dato scelte diverse: chi quarterback, chi offensive tackle, chi linebacker. Fabio, cosa farà il Washington Football Team? Veramente, secondo me, è una delle squadre su cui non riesco a vedere un chiaro piano in questo draft.
Sì, perché hanno parecchie need, ma nessuna, diciamo, impellente e nessuna predominante rispetto alle altre. E l'anno scorso hanno pescato molto bene al draft, perché ricordiamo appunto Chase Young, che ha rivoluzionato la loro difesa, dal quale sono riusciti anche a trarre vantaggi nella secondaria, che era il loro grosso problema. Appunto, migliorando la pass rush, hanno risolto parte dei loro problemi anche sul profondo. Hanno pescato Antonio Gibson al terzo giro, hanno pescato al settimo Cameron Curl, la safety, che ha fatto molto bene. Quest'anno di need ne hanno, perché a partire dal wide receiver che hai citato, appunto, bisogna qualcuno a McLaurin bisogna affiancare, indubbiamente. L'anno scorso è stato troppo solo, e oltre a lui appunto c'è Logan Thomas, che è il tight end, però poi c'è veramente poca roba come ricevitori a Washington. Quindi indubbiamente il wide receiver potrebbe essere, alla 19 potrebbe essere la loro scelta, quindi un Rashad Bateman per esempio. Poi c'è ovviamente, forse la need più importante è comunque l'offensive tackle, quindi anche qua, come per i Raiders, bisognerà vedere chi scenderà la 19, però se dovesse arrivare un Tavon Jenkins potrebbero andare anche sul tackle, e altrimenti anche linebacker e free safety sono comunque dei need, quindi direi wide receiver, tackle, free safety, quindi verosimilmente Trevon Moehrig, o linebacker se dovesse arrivare appunto un jock alla 19. Quindi queste quattro secondo me sono le posizioni nelle quali potrebbero draftare. Anche il quarterback è possibile, perché comunque hanno una need anche come quarterback, perché è vero che hanno Fitzpatrick quest'anno, però comunque prendere un quarterback da far crescere dietro Fitzpatrick, come è successo l'anno scorso a Miami per esempio, come ormai è diventato quasi il ruolo di Fitzpatrick, quello di fare da chioccia dei giovani quarterback, è sicuramente una cosa che Washington vorrà fare. Non credo però onestamente che lo faranno al primo giro, però mai dire mai, perché appunto se alla 19 nessuno davanti avesse scelto Mac Jones e arrivasse fino alla 19, potrebbero anche decidere di investire su Mac Jones. Sono davvero difficili da pronosticare, perché come detto hanno queste need principali, un giocatore su queste quattro, direi wide receiver, tackle, la safety e linebacker, direi secondo piano il quarterback, sicuramente drafteranno qua. Però bisognerà vedere appunto in serie di draft cosa gli rimarrà, e tra queste andranno sul best player available.
Molto bene, passiamo a un'altra squadra che ha parecchi need, si trova in una situazione strana, perché l'anno scorso ha finito 8-8, eppure è riuscita a raggiungere un posto ai playoff, ma c'è parecchio scetticismo, quantomeno noi percepiamo parecchio scetticismo, ma abbiamo l'inviato sul posto, il nostro Oleg, che è proprio lì a Chicago. che adesso ci dirà come potrebbero muoversi i Bears in questo draft e soprattutto com'è il clima a Chicago relativo al futuro della franchigia.
Allora, qua diciamo, anche qua siamo vicini al draft, dunque un po' tutti nei bar, nei pub, oltre al baseball che è ricominciato, parlano del draft. Diciamo l'unica voce che sento è non quarterback, non trade up. Dunque, capite un po' come che aria gira. Secondo me i Bears, guardando le need, come non faranno trade up, lo spero per loro, perché proprio qua i Bears a Chicago non sanno neanche cosa sia un QB da sempre, forse non ha mai avuto un QB vero e proprio, infatti. Guardando le loro need, secondo me cioè, dovrebbero, e quello che faranno andando di un offensive lineman, guardia barra tackle, perché sono più o meno queste due le loro needs. E quando parliamo di questi nomi, ecco, entra Tevin Jenkins, la guardia Vera Tucker, Sam Cosmi, Raduns, siamo più o meno su questi nomi. Secondo me se prendi uno di questi non sbaglieranno, altrimenti potrebbero andare su un wide receiver, siccome hanno taggato Allen Robinson, dunque il prossimo anno c'è un dubbio, o oltre a lui non è che hanno tanto, hanno Darnell Mooney che hanno preso l'anno scorso il quinto giro, però that's it, come si dice, hanno Anthony Miller di cui si parla di una trade, dunque non so, se scivola un Bateman sarebbe secondo me una buona scelta. Altrimenti come terza need hanno potrebbero prendere anche un cornerback. È vero che hanno firmato Desmond Trufant per un anno, però lui è un veterano, un buon cornerback, non so, un cornerback sai giovane per far crescere un anno sotto questi nomi non sarebbe neanche male. E qua ovviamente il ragazzo di casa potrebbero scegliere se scivola fino alla 20 Greg Newsom secondo da Northwestern. Secondo me se in queste, diciamo, i primi tre giri loro andranno di offensive lineman, wide receiver e cornerback in ordine di pelenza. Sì.
Molto bene. Alla 21 scelgono gli Indianapolis Colts, una squadra che ha draftato molto molto bene, è probabilmente una delle squadre che drafta meglio, si trova in una posizione interessante, non ha tantissimi need da coprire, ha peraltro cambiato il quarterback ad inizio off-season, dopo il ritiro di Philip Rivers hanno deciso di puntare tutto su Carson Wentz, si è ritirato Anthony Castonzo in linea offensiva, ci sono state delle perdite nella pass rushing, è andato via Autry, è andato via Justin Houston, quindi potrebbero essere queste le opzioni offensive tackle, edge rusher. Emiliano?
Sì, sono convinto che al primo round sia o un offensive tackle o un edge rusher, giustamente per le perdite che hai detto giustamente tu, con Anthony Castonzo che si è ritirato e ha lasciato un discreto buco in linea offensiva in posizione del left tackle, e diciamo che lo scorso anno Carson Wentz, che appunto è il nuovo quarterback di Colts, diciamo che non è stato poi tanto, non ha giocato benissimo dietro la linea offensiva abbastanza infortunata degli Eagles, che avevano sia Brandon Brooks sia Lane Johnson fuori per quasi tutta la stagione. Quindi io direi che andare a vedere la linea offensiva magari non proprio al primo round, perché dipende sempre da quale giocatore cade fino alla pick, e considerando che la classe sulla carta è molto profonda potrebbero anche vederlo al secondo round, però secondo me l'offensive lineman, l'offensive tackle è un need importantissima da cucire e da riempire il prima possibile. E come hai detto giustamente tu, anche negli edge rusher hanno un buco abbastanza importante con Denico Autry e Justin Houston, che non ci sono più al roster, e alla 21 ci potrebbero essere molti edge rusher interessanti. Come abbiamo sempre detto, questa classe non ha un talento che potenzialmente può andare in top 10 oppure in top 15, quindi secondo me alla 21 potrebbe esserci potrebbero esserci molti giocatori interessanti per i Colts in quel ruolo lì. E andando a vedere poi il roster dei Colts, io direi che ci potrebbe essere anche un innesto, perché no, nei wide receiver, che comunque T.Y. Hilton ha firmato solo un annuale e non è più quello di una volta, e Michael Pittman Jr. l'anno scorso non ha giocato poi male, ma secondo me Carson Wentz avrebbe bisogno di un'arma in più. Oltretutto io direi che magari un piccolo aiuto nelle secondarie non ci starebbe nemmeno male, e sia safety che cornerback, perché sia Xavier Rhodes è anche lui abbastanza vecchiotto, e Gary Willis, che è a strong safety, non è che sia poi tutta questa garanzia, quindi anche nelle secondarie ci potrebbe essere degli innesti. Ma sono convinto che le prime due pick andranno linea offensiva e in pass rusher, perché sono i need fondamentali da chiudere il prima possibile. Quindi io direi che la 21 e la 54 vedremo questi due ruoli coperti.
Ci piace quando abbiamo queste squadre di cui è abbastanza facile leggere le intenzioni, quindi riusciamo a vedere bene il quadro della situazione. Tennessee Titans sono la squadra che scelgono dopo, una squadra che a mio modo di vedere si è parecchio indebolita durante la free agency, ha perso molto del reparto cornerback, ha perso molti pass catcher, è una squadra e soprattutto ha perso anche uno dei coach che hanno fatto la fortuna di questi ultimi due anni dei Titans. Sono degli aspetti che spesso e volentieri passano inosservati, ma quando perdi una mente come Arthur Smith, che è andato adesso ad Atlanta a fare l'head coach, può influire sulla squadra. Quindi Guido, come potrebbero muoversi questi Titans per cercare di rimanere comunque un team da playoff nella AFC?
Ma io credo che abbiano comunque un need su tutti, che è quello di cornerback. Hanno perso ovviamente Malcolm Butler e Adoree Jackson in free agency, è rimasto Christian Fulton, che è il secondo giro della, no, secondo comunque
sì, secondo giro,
secondo
sì,
giro
sì,
dello scorso anno, e quindi diciamo non ha giocato male, ha fatto vedere delle ottime cose, quindi sicuramente un punto da cui ripartire. Hanno aggiunto in free agency l'esperto Janoris Jenkins, ma ovviamente non basta, nel senso che c'è bisogno di qualcuno che sia una soluzione un po' più a lungo termine. Lo scorso anno addirittura i Titans sono stati la quarta peggior difesa della Lega sui passaggi, e addirittura la peggiore in assoluto sui terzi down, quindi probabilmente c'era bisogno anche di una rinfrescata a tutto il reparto. Ovviamente per quanto riguarda i giocatori potrebbero rientrare in questo range difficilmente, anzi praticamente impossibile che ci arrivi Patrick Surtain, lo stesso JC Horn. Mi meraviglierei se ci arrivasse Farley, però da Farley, tra Farley e Newsom, diciamo che una soluzione per i Titans al primo giro potrebbe essere quella di buttarsi su un cornerback. E poi niente, il punto del discorso è quello fondamentalmente quello che hai detto te, ovvero è andato via Arthur Smith, che era la mente dietro all'attacco super funzionale o comunque discreto dei Titans degli anni scorsi, e quindi bisognerà vedere come vorranno giocare, se cambierà qualcosa. Io penso che andranno sulla falsa riga di quanto visto negli ultimi anni. Per questo, di conseguenza, mi concentrerei sul sostituire i giocatori che comunque hanno perso in free agency. Stiamo parlando di wide receiver, hanno perso Corey Davis, che è andato ai Jets, e Adam Humphries, che era lo slot wide receiver, ed infatti, vista la profondità anche dei wide receiver in generale, ma soprattutto degli slot receiver in questo draft, potrebbe essere anche l'occasione di dare una rinfrescata anche a questo reparto. Non da ultimo, cioè da ultimo ma non per importanza, sicuramente anche il tight end, perché John Smith si sostituisce male per il tipo di giocatore che è, un giocatore molto particolare, e purtroppo per i Titans non ci sono soluzioni nella posizione di tight end da impiegare subito nei round successivi, quindi se vorranno investire su un tight end dovranno farlo molto presto, diciamo primo giro no, ma già al secondo giro. O altrimenti potrebbe essere troppo tardi.
Molto bene, andiamo alla pick 23 che in origine era dei Seattle Seahawks, è stata scambiata ai New York Jets nello scambio che ha coinvolto Jamal Adams, ma noi parliamo, ne sfruttiamo per parlare di Seattle con Fabio. Seattle che però si trova in una posizione generale di draft veramente veramente scarna, perché oltre a non avere la pick al primo giro ha solamente 3 pick in tutti i 3, in tutti i 7 round, ha una pick al secondo, una pick al quarto, una pick al settimo. Difficilissimo fare qualcosa con 3 pick, soprattutto quando hai comunque un need impellente. Con Seattle sembra di dire un pochino sempre la stessa cosa, in offensive line.
Sì, più o meno siamo ogni anno a parlare dello stesso grosso problema di Seattle, e anche quest'anno non è da meno ovviamente. C'è un problema in offensive line ovviamente da quasi 10 anni ormai, da 12 anni, e quest'anno c'è sicuramente, bisognerebbe cercare di prendere un tackle come ogni anno, e anche c'è il problema del centro, perché è vero che hanno rifirmato Pocic, però ha dimostrato di non essere certamente una garanzia, certo lo può fare il ruolo, però anche come centro, insomma, Seattle dovrebbe anche muoversi da questo giocatore, quindi anche un centro non sarebbe una brutta scelta ad averne di pick. Il problema è che appunto ne hanno solo 3, come hai detto bene te, la prima è al secondo round, poi ne hanno una al quarto e una al settimo, e quindi visto che di need ce n'è anche altre, perché è andato via Shaquille Griffin, il cornerback di Seattle, che è nato a Jacksonville, e notizia di un'ora fa, Seattle ha firmato Pierre Desir, che è ex cornerback dei New York Jets, che va un po' a coprire questa need, che forse era appunto con la linea offensiva la need più importante dei Seahawks, e così adesso non è più così importante, però certo Desir non è il cornerback che ti garantisce una sicurezza nel ruolo, quindi indubbiamente anche un cornerback servirà per Seattle. E poi altre need che ci sono, indubbiamente un wide receiver 3 servirebbe anche, perché è vero Metcalf e Lockett sono due certezze, wide receiver 1 e 2, però ad ora il terzo wide receiver è Freddie Swain, che per tutto il bene che gli vogliamo, l'ex Florida che ha fatto anche grandi cose con il nostro amico Felipe Franks a Gainesville, però non è esattamente il wide receiver 3 da NFL, che poi anche dietro a Swain c'è pochissima roba, quindi anche probabilmente un wide receiver servirebbe. Detto tutto ciò, appunto le pick sono 3, la prima è la numero 56 ed è difficile secondo me che resterà lì questa pick, perché Seattle verosimilmente cercherà di accumulare qualche pick, quindi se avrà qualche offerta, perché ovviamente è sempre questione di domanda offerta, cercherà indubbiamente di vendere questa pick per avere questa numero 56, per avere qualche scelta in più, però dunque si parlerebbe di avere scelte dal terzo giro in poi, e ovviamente pescare bene dal terzo giro in poi non è facile, e quindi Seattle cercherà di farlo, però non sarà certo facile riuscire a coprire queste need. E tra l'altro l'ultimo problema, anche la defensive line, che sembrava essere coperta quest'anno, sembrava non essere assolutamente un problema, notizia di 2 giorni fa, è stato arrestato Aldon Smith, che Seattle aveva firmato quest'anno, che di fatto copriva del tutto la defensive line, adesso è stato ricercato, poi arrestato, adesso è stato rilasciato, però la situazione non è delle più rose, e quindi bisognerà vedere anche questa situazione come si evolverà, però anche un edge rusher potrebbe servire, appunto ad avere 5-6 pick probabilmente sarebbe riuscito a coprire i suoi need, non sono need super importanti come detto, cioè avrebbe, a parte quello della linea offensiva, sarebbero stati need copribili con un draft, perché sarebbero stati giocatori da prendere anche da non schierare immediatamente come giocatori cardine del ruolo, ma appunto come numero 3 o come giocatori di rotazione. Purtroppo le pick sono 3, quindi bisognerà vedere come si muoverà Seattle durante il draft,
che si muoverà in un terreno abbastanza oscuro e problematico, perché come hai detto giustamente tu, sceglie molto tardi e potrebbe muoversi su giocatori di cui noi sappiamo poco, loro spero che sappiano qualcosina in più per rafforzare un roster e dare una possibilità a uno dei miei giocatori preferiti, che è Russell Wilson, di poter arrivare ancora a giocarsi qualcosa di importante. Andiamo avanti, Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers che secondo me si trovano un pochino fermi in un momento storico della loro franchigia, in cui non stanno andando né avanti né troppo indietro, un po' perché sono legati a Roethlisberger, che era gli anni che ha, e quindi è anche un attimo difficile capire che cosa questa squadra potrebbe fare al draft. E secondo me Oleg potrebbe essere una di quelle squadre di cui, forse piuttosto che la pick al primo round, sarà molto interessante seguire quello che faranno dopo con le pick al secondo, al terzo, perché magari potrebbero andare a scegliere il successore di Big Ben.
Certo, certo, sappiamo che Big Ben c'è già sua età, suo peso.
Infatti quello è importante, sono... conta infatti, anche quello.
Infatti, Gabriel, se non ricordo, la squadra per cui tifi, no?
Sì, 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 proprio tutte le magliette a casa, okay, tutto.
Allora gli diamo un long snapper al primo subito.
Sì, direi. il ragazzo col formaggio mi pare perfetto, secondo me.
Perfetto, ideale. Perfetto.
Buona.
Allora... secondo me come prima need dovrebbero ricoprire al primo round e quella in offensive line, perché si è ritirato Marcus Pounce in centro, hanno perso, diciamo, in free agency, ed è ancora free agent Alejandro Villanueva, il left tackle. Dunque secondo me o il centro o il left tackle. Qua dei nomi di tackle già ne abbiamo fatti abbastanza, secondo me non so, potremmo aggiungere anche Mayfield di Michigan. Tra i centri, ecco, negli ultimi giorni ho sentito le cose non proprio belle sul centro di Landon Dickerson, il centro di Alabama, che ha avuto due infortuni al ginocchio, e addirittura c'è qualcuno che l'ha tolto proprio dalla propria board, dunque non è proprio dei rumors belli. Come centro da primo giro dove sarebbe Creed Humphrey, ma anche, sai, è una linea che puoi ricoprire al secondo o terzo giro magari, però sai, il centro titolare è sempre un ruolo importante per la linea d'attacco. Come ho detto, centro tackle, poi altre inizia sarebbe quella dell'edge rusher, anche qua abbiamo Owe da Penn State o Giulari per far coppia con TJ Watt nella loro 3-4. Altrimenti un'altra inizio sarebbe quella da trovare il compagno di Bush, che ricordiamo Bush, cioè, ritorna anche lui da un infortunio grave quest'anno, dunque un buon linebacker servirebbe anche un buon linebacker. Qua tra i nomi l'abbiamo detto anche, insomma, Zevin Collins, Jamin Davis, sono questi ragazzi. Dunque in ordine secondo me sarebbero centro, offensive tackle, linebacker e edge rush.
E io spero che vadano sul long snapper.
ovviamente.
Andiamo oltre. Dopo i Pittsburgh Steelers scelgono i Jacksonville Jaguars, ma come abbiamo fatto prima per i Seattle Seahawks, questa pick è stata scambiata a suo tempo con i Los Angeles Rams nell'affare Jalen Ramsey, e quindi sarebbe stata la pick originale di Los Angeles. Amy, i Rams cosa possono fare? Anche loro si trovano all'inizio di un nuovo ciclo, avendo deciso di voltare pagina dall'era Goff per andare su Stafford, e quando hai un nuovo quarterback in città, peraltro di cui molti parlano anche benissimo, con possibilità straordinarie della squadra, cosa potrebbero fare in questo draft?
I miei amati Rams, squadra che ho sempre tifato fin da quando sono in fasce.
Anche tu vuoi, sì, vuoi un giocatore forte, il Panther probabilmente, giusto?
Sì, sì, ma anche un bel kicker servirebbe, sì. L'opzione al quinto anno per il kicker è importantissima, secondo me.
Assolutamente, fondamentale. Cioè,
ci starebbe bene anche se non hanno il primo round, mannaggia. Che non hanno il primo round quest'anno, altrimenti...
Era
no,
loro,
vabbè, scherzando.
Era loro.
A parte gli scherzi, ovviamente, come hai detto giustamente tu, quest'anno hanno deciso di prendere Stafford, investendo due primi giri e andando via anche Goff ai Lions, quindi i Rams non si interessano particolarmente del primo giro, hanno questa filosofia che può essere condiviso oppure no, però hanno una filosofia ben precisa, che è quella di prendere giocatori già formati nella Lega e spendere i loro primi round in questo modo. È una filosofia che appunto può piacere o non piacere, ma è la loro filosofia. E secondo me al secondo round potrebbero andare su un offensive lineman, anche perché Andrew Whitford ha 39 anni e è left tackle e giocherà anche quest'anno, ma comunque 39 anni, e sarebbe anche ora di cercare un sostituto degno di questo nome. E oltretutto in free agency hanno perso il centro titolare, Austin Blight, che è andato ai Chiefs, e quindi, come ha detto giustamente Oleg, il centro è un ruolo fondamentale per la linea offensiva, un po' il quarterback della linea offensiva, perché chiama le protezioni, i blitz e tutte queste cose qui. Quindi è fondamentale cercare un nuovo centro, e secondo me alla 57 ci dovrebbe essere profili molto, molto interessanti. Non so se Dickerson ci sarà mai alla 57, potrebbe cadere per via degli infortuni, ma è molto difficile che ci sia alla 57 Dickerson, ma ci potrebbero essere dei tackle molto interessanti come Raduns, magari H. Berger, questi nomi qui. Quindi potrebbe avere delle buone soluzioni per l'offensive line alla 57. E hanno due pick al terzo round, 88 e 103, quindi lì potrebbero divertirsi un po' di più, e secondo me c'è bisogno di andare a vedere un po' le secondarie, perché hanno perso John Johnson, che è andato ai Cleveland Browns, che era una safety importantissima per i Rams, e anche nel ruolo di safety ci sono giocatori molto interessanti che potrebbero cadere fino al terzo giro, considerando che le safety quest'anno non hanno questo grande clamore. Al terzo giro ci potrebbe essere Andre Sisco, poi ci potrebbe essere anche Richie Grant, magari cada più nel terzo giro, non credo, potrebbe tranquillamente esserci Jamar Johnson. Ci sono nomi molto 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 interessanti. E per i giri successivi, che sono altre tre pick, una al quarto round, una al sesto e una al settimo, potrebbero andare un po' per depth, secondo me. Non hanno poi tutta queste need impellenti, forse i linebacker, che hanno non hanno questi nomi altolocati, ma non l'hanno mai avuti quest'anno di linebacker, negli anni recenti inside linebacker con nomi molto forti. Quindi non so se sono abbastanza sicuri di Kenny Young e Kaiser. Vedremo, magari ci sta anche un linebacker nei giri successivi, poi magari un wide receiver forse, per dare una mano a Woods e Kapp, anche perché DeSean Jackson non so quanto potrà far bene quest'anno, spero per lui molto poco, però è stata una presa interessante, ma non so quanto potrà far bene DeSean Jackson. Comunque le need più impellenti sono sicuramente sulla linea offensiva, che sia centro o tackle, e sicuramente la safety, perché hanno perso un giocatore importantissimo nella loro secondaria.
Analisi perfetta. Alla pick 26 sceglie una squadra che per tanti anni siamo stati abituati a vedere nelle primissime pick 1, 2, 3, 4, 5. Invece finalmente un paio d'anni che la vediamo scegliere tardi. Questo è il bello del football, questo ricambio che attraversa le varie franchigie, e soprattutto è bello, dopo tanti anni di Browns vituperati per le loro cattive scelte, vederli finalmente in una posizione alta al draft. Browns, che cosa potrebbero fare, Guido?
Ma i Browns sono una posizione interessante, come hai fatto notare bene te. Erano, diciamo, anni che non si presentavano a un draft così, diciamo, senza un need impellente. Secondo me sono una squadra a cui manca veramente poco per poter dare fastidio alle più forti. Credo, a quello che si legge in giro, comunque la propensione di affibbiare a Cleveland un giocatore difensivo, e probabilmente sarà questa anche la direzione in cui andranno presto al prossimo draft. Soprattutto mi concentrerei sulla linea difensiva. È vero, hanno firmato qualche giorno fa Jadeveon Clowney, che ovviamente è un buon giocatore, non probabilmente la stella che si pensava potesse essere dai suoi anni al college, però sicuramente un giocatore buono. Hanno però tagliato Sheldon Richardson, quindi diciamo hanno un po' controbilanciato questa situazione sulla linea difensiva. Potrebbero andare presto su un uomo di linea difensiva. Clowney, tra le altre cose, è in un one year deal, quindi non vieta certo ai Browns di investire anche una scelta alta su un giocatore di linea. Ci potrebbero essere diversi defensive end nel range della scelta dei Browns anche al primo giro. Mi viene in mente Jalen Phillips, ma anche Pate, Rousseau, Ojulari. Dipende tutto da come si muoverà il board dei defensive end, che mi sembra essere quello un pochino più in balia di altri ruoli rispetto appunto a altri ruoli nel draft. Per il defensive tackle è un draft abbastanza sfortunato, perché non ci sono grosse qualità, non ci sono grosse stelle, e nemmeno un numero così elevato di prospetti che potrebbero fare al caso dei Browns. Ovviamente, se volessero investire una scelta in un defensive tackle, si parla di Barmore, di Alim McNeil da North Carolina State al secondo giro, e andando in là sarebbe anche bello vedere Tommy Tojai da Ohio State, che rimane appunto nell'Ohio, per andare a Cleveland. Un altro buco relativo che potrebbero aprire i Cleveland Browns è nella posizione di linebacker, dove hanno diversi veterani e anche qualche giocatore giovane interessante, ma non sembrano avere ancora quel tipo di playmaker che differenzia, perlomeno negli ultimi anni, le grandi difese nella NFL da quelle di medio livello. Hanno bisogno appunto di uno che rappresenti il playmaker della difesa, e al primo giro ci potrebbe essere Zaven Collins, che mi sembrerebbe un giocatore perfetto per i Cleveland Browns, posto che appunto non possiamo escludere la caduta di qualche prospetto addirittura migliore di Collins, che comunque già di per sé secondo me è un buonissimo giocatore. Se si volesse poi un po' andare a fare le pulci, anche il cornerback potrebbe essere un ruolo su cui i Browns potrebbero investire. È vero, hanno Denzel Ward, hanno Greedy Williams, però entrambi, soprattutto il secondo, hanno una storia di infortuni abbastanza importante. Per esempio Greedy Williams viene un infortunio, l'ha fatto saltare tutta la stagione, ha giocato solo 12 partite in due anni e sono abbastanza poche. Ward è veramente fortissimo, di un livello superiore, probabilmente uno dei migliori cornerback della Lega, però anche lui ha avuto qualche problema. 11 partite saltate in tre anni non sono tante, ma sicuramente nemmeno poco. Non è da escludere appunto che secondo me che i Browns possano intervenire su questo ruolo. Le alternative ci sono, non solo dal primo giro ma anche secondo e terzo, per trovare un buon cornerback e stabilizzare un po' questo reparto che necessita secondo me di un'aggiunta.
Squadra davvero a un passo secondo me dal poter essere molto fastidiosa in AFC anche per le powerhouse. Adesso a Fabio tocca il compito in grado di parlare della squadra del conduttore di questa trasmissione, e quindi dei Baltimore Ravens, su cui poi mi permetterò magari di fare un paio di aggiunte, ma sono sicuro che tu analizzerai benissimo i need della squadra di Lamar Jackson. Prego Fabio.
Allora sarò breve, nel senso dico due cose io, poi te la lascio volentieri da aggiungere e modificare quanto ho detto io. E allora, need principali dei Baltimore Ravens, sappiamo che tutta la post-season che si parla di la off-season che si parla del wide receiver dei Ravens, è arrivato Sammy Watkins, e quindi diciamo la need più impellente e fondamentale per questi Ravens è stata parzialmente coperta. Ciò non vuol dire che i Ravens con la 27 non andranno su un wide receiver, anzi, però certo non hanno più la necessità, così diciamo l'obbligo, di andare a scegliere un wide receiver al primo giro. Le altre need sono indubbiamente un edge rusher e un uomo di linea offensiva, quindi secondo me insomma il draft da sogno per i Ravens, poi chiedo anche a te Gabri dire la tua, è di riuscire comunque a prendere un bel wide receiver al primo giro. Il sogno sarebbe che Bateman arrivasse fino alla 27, non credo, però sarebbe straordinario per i Ravens, e poi col secondo giro prendere, io direi il sogno sarebbe proprio Bateman al primo giro e Osai al secondo giro, secondo me, per i Ravens. Sono entrambe difficili che si avverino, però trovare comunque un buon wide receiver e un buon edge rusher nei primi due giri non è impossibile, e anche con il tackle bisogna vedere insomma come cosa troveranno. Insomma, io direi comunque come nomi potrebbero al primo giro prendere chiunque tra Quiti Pay, che è un edge, o appunto qualunque dei primi edge che capiterà alla 27, che poi sappiamo comunque Baltimore c'ha un modo di giocare difensivo anche particolare, quindi non è detto che proprio l'edge classico, cioè il defensive end classico, non va benissimo per per i Ravens, Bateman sarebbe un sogno, e poi oppure qualsiasi dei buoni tackle che abbiamo elencato, quindi Tevin Jenkins, Leatherwood, Raduns o altri. Gabri, io chiudo qua e lascio dire a te cosa ne pensi.
Sì, mentre tu parlavi e dicevi soprattutto i nomi dei wide receiver, la mia faccia era sì, no, no, perché sì, il nome è da sogno, è chiaramente Bateman, no, no, perché sono perfettamente d'accordo con te col fatto che non arriverà mai alla 27. La tua disamina è perfetta, Baltimore ha chiaramente bisogno di un wide receiver numero uno, di un X receiver. Watkins risolve parzialmente il problema, ma se arrivasse quel ricevitore fisico che può veramente togliere le castagne dal fuoco all'attacco di Baltimore, sarebbe manna dal cielo. Dubito che arrivi, ma non escluderei comunque che i Ravens si possano innamorare anche di un giocatore come Terrace Marshall, che è sicuramente un pochino diverso rispetto a Bateman, che però potrebbe anche essere interessante nel sistema offensivo. College hai detto benissimo, Baltimore non è neanche una squadra che si fa troppi problemi a sviluppare i giocatori, specialmente gli edge rusher, anche presi nei giri secondari, quindi terzo, quarto o quinto giro, poi entrano nelle rotazioni e vengono poi svezzati dal sistema e dai coach. Inoltre la difesa coordinata da Wink Martindale, usando tantissimi blitz, va in parte a sopperire alla mancanza di un vero e proprio edge rusher numero uno. Se prendiamo l'esempio dell'anno scorso, Matt Judon, che quest'anno è andato ai Patriots durante la free agency, comunque ha avuto un numero di sack abbastanza limitato ed è un giocatore più all around, quindi che sa fare tante cose. Penso che il problema del edge rusher verrà affrontato a partire dal secondo round, mentre molto probabile potrebbe essere la scelta anche di un uomo di linea, anche interno, perché la situazione Orlando Brown comunque non è ancora completamente risolta. Al momento sono settimane che non se ne parla, ma il ragazzo ha espresso molto chiaramente la sua volontà di giocare tackle di sinistra, quindi dipende un po' da questa situazione interna come verrà risolta, cioè se si è raggiunto un accordo che Brown farà anche quest'anno a destra e per poi andare free agent l'anno prossimo, allora i Ravens hanno quantomeno i tackle coperti. Se invece il telefono di De Costa squillerà e l'offerta sarà buona, potrebbe anche essere che Brown vada via e quindi i Ravens vadano a loro volta su un tackle o su un uomo di linea interna, perché il centro è anche una di quelle posizioni di cui Baltimore ha bisogno. Come ha detto giustamente Oleg prima, Dickerson ha qualche problema di troppo, quindi le sue quotazioni sono scese parecchio, ma anche la possibilità di andare dentro la linea è alta. Non escluderei un trade down o un trade up, perché De Costa comunque è un general manager che non si fa problemi a cercare di muovere la board a suo piacimento, e ha anche le pick, perché hanno 7 pick i Ravens con cui volendo poter andare a fare qualcosa. Basta, direi che ho parlato abbastanza, non sono abituato a parlare così tanto in questo podcast, mi avete lasciato un sacco di tempo, mi sono trovato wow, che sensazione. Quindi torno. Dimmi.
Ci sono tipo le tre squadre che hanno tipo stand-in perenni, come Chicago con i QB, Seattle con l'offensive lineman, così anche Baltimore con i running back, sì, con i running back, con i wide receiver, scusa, che sono tipo da quando c'è il football che hanno questi inizi, secondo me.
È verissimo, questo peraltro è un argomento che potremmo, quando faremo le nostre puntate dell'analisi dei draft passati, anche analizzare meglio, perché ci sono delle squadre che semplicemente non riescono mai a beccare quel giocatore, quel ruolo di cui hanno bisogno. Tu hai detto tre esempi calzanti ed è vero, i Ravens non prendono un wide receiver, non hanno mai preso un wide receiver forte. I wide receiver forti della storia dei Ravens sono stati tutti degli ottimi free agent, ma tutti veterani, Steve Smith, Anquan Boldin, Mason ancora prima, e che hanno giocato bene, ma che comunque non vengono dal draft, perché al draft ci sono stati molti miss e pochissime cose buone. Torrey Smith, che fu un secondo round, comunque adesso bisogna vedere Hollywood Brown, che comunque secondo me in questi primi due anni ha dimostrato di non essere un wide receiver numero uno, ed è il destino di alcune squadre effettivamente. Vedremo se una di queste tre quest'anno riesce finalmente a spaccare un po' questa maledizione.
Anche Patriots con i wide receiver è male, eh?
Vero. È un materiale su cui potremo veramente stare a discutere parecchio andando a rivedere i draft passati. Adesso passiamo a parlare dei New Orleans Saints. Saints che hanno chiuso una pagina della loro storia con il ritiro di Drew Brees e adesso ne aprono un'altra, ma non sembra esserci il quarterback tra le loro necessità principali al primo round. Cosa ci dici, Oleg?
Anche qua parlo molto con piacere dei Saints, io.
Esatto, vedo che il caso ha scelto bene per noi, per tutti noi ha scelto molto bene, perfetto.
Allora, sì, ovviamente si è chiusa la storia Brees a New Orleans, però non credo verrà sostituito al draft quest'anno, perché semplicemente perché i Saints erano sotto il cap, ma non di poco, di tantissimo, tipo 80 milioni, dunque hanno dovuto fare delle scelte un po' forzate in questa free agency, hanno tagliato tanti giocatori, e infatti per vedere le loro need dobbiamo vedere tutti i giocatori che hanno perso in questa free agency. Secondo me hanno due grosse need, che sono quella wide receiver e quella defensive tackle, perché defensive tackle hanno perso in un colpo solo Malcolm Brown e Sheldon Rankins, l'ho scelto al primo giro di qualche anno fa, dunque per forza devono prendere un defensive tackle qua, defensive tackle da primo round, e ovviamente solo Chris Barmore da Alabama, altrimenti stiamo andando di giri successivi dei due, che c'è Nixon e compagnia varia per il secondo giro. Invece come wide receiver hanno perso Emmanuel Sanders, che è stato tagliato, e dunque si ritrovano con praticamente il solo Michael Thomas a roster, così come hanno anche Tre'Quan Smith, però non in questi anni non ha dimostrato tantissima roba, dunque anche qua abbiamo fatto tutti i nomi, Tooney, Marshall, sono questi i nomi, altrimenti anche qua sappiamo la classe di wide receiver è bella, bella lunga, si potrebbe pescare bene anche nei giorni successivi. Altra need è il linebacker, anche qua è stato tagliato un altro, Noah Alexander, che è stato preso tramite trade in quest'anno, che non ha fatto male. Anche qua, come abbiamo visto, ricordiamo bene, classe dei linebacker proprio come deep non è male, dunque anche qua terzo, quarto, loro come general manager hanno Nicky Loomis, che è uno dei maghi del draft, anche lui veramente, veramente bravo. Hanno tagliato anche due tight end, che Jared Cook e Josh Hill, dunque anche qua un'altra need. Hanno tagliato Janoris Jenkins come cornerback, a cornerback servirebbe un altro nome, anche se non è proprio una need impedente, però in free agency hanno dovuto solo tagliare e non hanno avuto, diciamo, la possibilità di firmare nessuno. Ecco, un'altra grossa perdita in edge rusher è quella di Trey Hendrickson, che è andato a prendersi il contrattone a Cincinnati, e quest'anno è stato quello che ha fatto più sack, perché ha fatto un anno da paura, e giustamente è andato a prendersi, diciamo, il contratto della vita. Edge rusher sarebbe un'altra need. Secondo me, ecco, in base alla board, in base ai giocatori che resteranno, ecco, loro hanno queste 4-5 nip dove dovranno tappare i buchi che hanno roster, che comunque senza un roster abbastanza buono, non hanno proprio, sai, di dire proprio la nip che per forza la devo chiudere. Quelle che vedo più grosse è quella di wide receiver, di defensive tackle, ecco, invece andranno avanti con QB con la coppia Winston e Hill, ecco, secondo me metteranno a posto, penseranno, diciamo, alla need QB già dal prossimo anno.
Ottima disamina. Alla 29 scelgono i Green Bay Packers, che l'anno scorso ci sorpresero non poco con la scelta del quarterback. Poi Rodgers li ripagò con una stagione fantastica. Quest'anno cosa faranno i Green Bay Packers, Emiliano?
Questa è una pick molto interessante secondo me, perché i Packers hanno delle need che secondo me sono abbastanza importanti, soprattutto in linea offensiva, e soprattutto al centro dovevano perso Lindsay, che è andato ai Chargers. Secondo me però alle 29 non so quanto sia possibile una scelta di un centro, per quanto Dickerson dal punto di vista di solo talento probabilmente meriterebbe anche una scelta basso primo giro, ma ci sono problemi di infortunio, quindi non so. Sarebbe interessante secondo me per i Packers fare una piccola trade down nella 29, magari rimanere verso la prima metà del secondo round e lì scegliere Dickerson. Oltretutto sempre il primo round potrebbero andare per un tackle, visto che Bakhtiari si è fatto l'ACL prima dell'ultima settimana l'anno scorso, potrebbe anche saltare un po' di partite quest'anno. Potrebbero prendere un uomo di linea comunque da mettere dietro giocatori come Jenkins e Patrick, che potrebbero giocare sia a guardia che centro. Staremo a vedere se alla 29 andranno su questa scelta. Oltretutto hanno ripreso Kevin King nel ruolo di cornerback, che è diventato famoso quest'anno per la giocata contro Tampa Bay, che ha regalato un touchdown a Tom Brady. Quindi non so quanto sia un giocatore su cui fare affidamento, e magari se ci fosse un cornerback dei primi 5 ancora disponibile alla 29, potrebbe essere una scelta interessante. Magari Samuel o Newsom o lo stesso Ferli, che potrebbe cadere molto per via dell'infortunio, potrebbe essere una pick molto interessante alla 29. E oltretutto ci sono dei giocatori da mettere in linea difensiva, magari per dare un po' di depth, e sarebbe anche ora di dare un'arma offensiva in più a Aaron Rodgers, che l'anno scorso, come hai detto giustamente tu, è stato sorpreso dalla pick di Jordan Love, quando tutti si aspettavano un giocatore di attacco, che fosse un ricevitore, un tight end, quello che era. Secondo me sarebbe anche ora di prendere un ricevitore un po' più importante dei vari Lazard, dei vari Equanimous and Brown, dei vari Valdez-Scantling e così via. Io ho dato, mi sembra, al mock un ricevitore, sì, ai Packers proprio per questo motivo qui. Però potrebbero andare veramente per tante posizioni diverse al primo round, soprattutto perché scelgono alla fine del primo giro, e potrebbero prendere il giocatore migliore nella loro board a quel punto. Anche un linebacker non ci starebbe assolutamente male nel roster, perché hanno due giocatori come Summers e Barnes che non sono del tutto affidabili, quindi hanno delle need molto sparse nel roster, e potrebbero andare in tantissime vie al primo round. Questa è una squadra che secondo me sarà molto difficile da pronosticare, al contrario dei Colts di prima, che per me sono abbastanza polarizzabili dal punto di vista della pick al primo o al secondo giro. I Packers potrebbero fare veramente qualsiasi cosa. Infatti anche noi al mock abbiamo dato delle pick abbastanza diverse: wide receiver, cornerback, offensive lineman e linebacker. Quindi sarà molto divertente vedere cosa faranno i Packers dal mio punto di vista.
Perfettamente d'accordo con la tua analisi, Emiliano. Adesso passiamo a una squadra che ha ben poche necessità, che ha uno dei roster più completi della Lega, che si trova in una posizione di forza, che l'anno scorso ha fatto benissimo e che secondo me si candida a essere ancora quest'anno la prima rivale di Kansas City in AFC. Stiamo parlando dei Buffalo Bills. E Guido, cosa faranno questi Buffalo Bills al draft? Qual è la loro need principale per potenziare il loro roster ed eventualmente scalzare Kansas City dal trono della AFC?
Hai detto benissimo te. Non solo i Bills sono una squadra costruita molto bene, ma sono una squadra costruita molto bene attraverso il draft. Quindi Brandon Bean, il general manager, ha fatto un lavoro eccezionale negli anni proprio nella costruzione di questo roster, che è veramente che non ha in pratica punti deboli, quindi qui si tratta solo di magari di anticipare quello che potrebbe essere un need che diventerà un need nei prossimi anni, nel prossimo anno, oppure magari dare un po' più di profondità a qualche reparto in cui magari ci sono giocatori un po' in là con gli anni, oppure che hanno sofferto degli infortuni e che quindi non possono garantire una stagione giocata per intero. Uno di questi reparti potrebbe essere la linea difensiva, dove i due defensive end titolari sono Jerry Hughes e Mario Addison, che ovviamente sono forti, però anche un po' le ha con gli anni. Quindi lo scorso anno hanno investito una scelta presto in questo ruolo, scegliendo AJ Epenesa da Iowa, che ha fatto vedere poco in realtà, ma ovviamente come tutti i giocatori così giovani merita di essere aspettato. In qualche modo ci potrebbe essere comunque la scelta di un edge da parte dei Bills. Lo stesso vale per i cornerback: hanno White, Travis White, che è un super giocatore, un super cornerback tra i migliori della Lega, però dopo di lui anche qui è un po' un salto nel vuoto, e hanno trovato alcuni veterani che hanno sopperito abbastanza bene al ruolo di secondo cornerback, ma probabilmente dare un compagno a Tre'Davious White e creare una coppia di cornerback, di outside cornerback di livello, potrebbe essere un obiettivo per questo draft. La linea offensiva qui non si sta parlando proprio di un need, ma perché i Bills alla fine hanno una linea offensiva abbastanza solida, potrebbero cercare di fare un upgrade soprattutto nel ruolo di guardia offensiva dopo aver perso Brian Winters in free agency. Invece hanno rifirmato l'altra guardia, John Feliciano, e comunque resta un giocatore molto solido. Se proprio vogliamo essere un po' esotici con i Bills, mancherebbe un tight end che sia un playmaker per l'attacco, che sia ancora di più un'arma nelle mani di Josh Allen. Dawson Knox, che è mi pare un terzo giro di qualche anno fa, era un giocatore a me piaceva moltissimo, uscita da Ole Miss, ha fatto vedere dei lampi, ma ancora non è arrivato al livello che si aspettavano a Buffalo. Manca comunque questo tipo di giocatore. La controindicazione anche qui, lo stesso discorso che facevamo prima per i Titans, è che i tight end, quelli validi, potrebbero dare una mano subito ai Bills, a Josh Allen ovviamente devono essere scelti nei primi tre giri, quindi difficilmente potranno trovare un giocatore pronto da subito nei round finali, e quindi se fosse tight end sarà tight end presto per Buffalo.
Che comunque abbiamo visto come è molto molto importante nelle squadre che sono poi arrivate a vincere il Super Bowl quest'anno, l'anno scorso.
Esatto.
Sia Gronkowski, che per quanto veterano è stato comunque decisivo nella partita più importante dell'anno, e Kelsey per quello che riguarda i Kansas City Chiefs, che sono la squadra che peraltro andiamo a vedere adesso. Hanno fatto un repulisti della linea offensiva, mandando via Eric Fisher e Mitchell Schwartz, quindi potrebbero andare di offensive line. Nomi ne abbiamo già fatti tanti, ma potrebbe essere effettivamente una delle posizioni che andranno a coprire, Fabio?
Sì, secondo me per Kansas City è abbastanza quasi sicura questa scelta al primo giro, perché i Chiefs, come sappiamo, hanno una grande squadra, sono piuttosto completi come roster. Se gli manca qualcosa è proprio il tackle, quindi sì, la linea offensiva, dove già chiunque ha visto il Super Bowl ha visto quanto problematica è stata la partita per Pat Mahomes, e hanno appunto rilasciato i loro due uomini di linea titolari, e quindi sicuramente qua gli mancano pezzi, e secondo me il primo giro di quest'anno andranno indubbiamente in questa posizione qua. Tra i nomi li abbiamo già fatti in questa zona del draft del primo giro. È probabile appunto un Sam Cosmi, un Radunz, un Liam Eikenberg da Notre Dame. Questi sono i nomi, insomma, che possono girare. Leatherwood da Alabama, che già abbiamo fatto, insomma, comunque i nomi sono sempre più o meno quelli, dipende da cosa arriverà. Secondo me è abbastanza scontata la scelta qui, e poi hanno altre need minori, che può essere appunto quella dell'edge rusher, che è probabilmente la seconda need e forse l'unica altra alternativa forse al Tackle come probabile scelta al primo giro, però secondo me appunto andranno al primo giro con l'uomo di linea e poi penseranno nei giri più tardi anche all'edge rusher e al cornerback anche, ecco, la terza need potrebbe essere appunto un uomo in secondaria. Poi proprio se volessimo, secondo me andranno anche a prendere un wide receiver nel draft coi giri più tardi, tanto sappiamo che la classe è profonda, sappiamo che già hanno pescato Tyreek Hill qualche anno fa piuttosto in là nel draft, quindi potrebbero trovare un'altra gemma magari al quinto, sesto giro, insomma, anche come wide receiver. Le need, come detto, non sono tantissime, però ce n'è una che spicca sulle altre e secondo me andranno a coprirla al primo giro.
Benissimo, siamo arrivati alla 32, siamo arrivati ai campioni in carica, Tampa Bay Buccaneers, che sono riusciti in off-season a rifirmare praticamente tutti i loro free agent, escluso Antonio Brown, su cui non si sa bene se effettivamente ci sia la volontà di rifirmarlo o meno, ma si ripresentano ai nastri di partenza praticamente con lo stesso roster che ha vinto il Super Bowl l'anno scorso. Mi viene quasi scontato da chiederti, Oleg, best player available per Tampa Bay?
Beh, siamo qua a parlare dei Bucks come poi eravamo l'anno scorso quando parlavamo della 32 dei Chiefs, che loro non hanno proprio una vera e propria need, dunque andranno secondo me su quel giocatore che proprio piace, magari faranno anche un piccolo reach, magari sai lo scelgono prima del suo reale valore, ma se piace loro lo prenderanno. Vere e proprie need ogni anno, infatti la non firma di Antonio Brown magari potrebbe presupporre a una scelta di un wide receiver, di uno speedster, perché hanno Evans e Goodwin, che sono due wide receiver fisificati, uno slot, un speedster, uno di due mura, ecco, per esempio alla 32, altrimenti hanno un'altra need, un defensive tackle alla 32, magari non so, un Asante Samuel, un corner, perché ecco, forse è l'unico ruolo dove hanno un po', diciamo, faticato l'anno scorso è stato proprio quello a cornerback nel difendere i wide receiver forti della NFC South. Una Sante Samuel, un Campbell, i nomi già li sappiamo alla 32. Magari non so, si innamorano di uno di due running back che abbiamo. È vero che hanno 4-5 running back, però Vong l'anno scorso che hanno scelto il terzo giro, diciamo, un po' deluso, magari sai. Penso, non so, che con Harris il loro attacco farà un altro step avanti e potrebbero sceglierlo tranquillamente alla 32 come hanno fatto l'anno scorso i Chiefs con Hilaire. Dunque sì, non hanno proprio delle vere e proprie need, magari anche linebacker. Ecco, sì, come hai detto te, andando sul best player available, quello che penseranno loro che potrebbe dargli una mano da subito per fare il back-to-back.
Bella situazione quella in cui si trovano i Buccaneers, effettivamente. Quello di poter scegliere il giocatore che più ti piace, peggio. Anche con un reach, è veramente bello. E poi, come dici tu, c'è chi sta peggio, decisamente. E oserei dire che c'è l'ultima squadra di cui parliamo stasera, che sta parecchio male. La patata bollente tocca al nostro Emiliano. Mi verrebbe quasi superfluo a dire di cosa hanno bisogno gli Houston Texans, perché gli Houston Texans al momento hanno un problema un pochino più grosso da affrontare, che potrebbe cambiargli completamente il futuro, che già di per sé non è che sia molto roseo, ma con la situazione Watson rischia di diventare funereo.
Assolutamente sì, diciamo che dal punto di vista organizzativo i Texans in questi ultimi anni non sono stati proprio dei geni o bravissimi, ecco, però sono stati anche abbastanza sfortunati dal punto di vista di Watson. Prima il giocatore ha chiesto la trade, tutti quanti i dirigenti, l'allenatore di Texans hanno sempre detto di vederlo come il chiaro starter all'inizio della stagione, quindi hanno sempre declinato qualsiasi tipo di trade. E poi è successo quello che è successo a Watson, sappiamo tutti quello che è successo, e quindi hanno perso anche l'unica possibile risorsa per riprendere un po' di scelte al draft, in questo draft magari o nei prossimi. A me mi viene in mente che la trade che hanno fatto i Niners con la 12 alla 3 a Miami poteva essere una trade molto simile, però alla 3 ci potrebbero ci sarebbero andati i Texans scambiando Watson per prendere la 3 e altre pick dopo dei Dolphins, e invece neanche quello. Era un progetto che ci poteva assolutamente stare, e dare via Watson, che il prossimo anno prenderà, se non sbaglio, 40 milioni o una cifra del genere, e quindi rifondare praticamente di nuovo tutto, ma con delle pick e con un quarterback possibile alla 3. E invece non hanno più nemmeno più questa soluzione. Che dire del roster dei Texans? Guardando solo i running back, a me sinceramente viene un po' da ridere, che hanno David Johnson, Philip Lindsay e Mark Ingram, che se tu vai a pensare a 2-3 stagioni fa, è un backfield incredibile, fortissimo. Quest'anno non so quanto sia un backfield affidabile. Forse il giocatore più affidabile secondo me è Lindsay, ma gli altri due, Johnson è stato parecchio infortunato, Ingram all'età che ha, i chilometri che ha, quindi non so quanto sia affidabile. E ricordiamo che i Texans la prima pick che hanno quest'anno è al terzo round, e non hanno né una prima né una seconda, però hanno tre scelte al sesto round.
Beh, notevole. Si può fare tanto con tre scelte.
Si potrebbe fare tanto, assolutamente sì, ma hanno un roster veramente, veramente poroso. E anche l'ultima trade che hanno fatto, quella di scambiare McKinney e mandarlo a Miami per prendere Shaq Lawson, io sinceramente non l'ho capita tantissimo. È pur vero che i Texans non hanno questo edge rusher pazzesco da mettere in campo che ti faccia 10 sec a stagione, ma secondo me Shaq Lawson non è questo tipo di giocatore. È un ottimo giocatore, ma non è quel rusher che ti fa la stagione da 10 sec, da 12 sec. E quindi secondo me questa è una possibile need. Veramente il roster è pieno di buchi. Hanno perso Fuller quest'anno, che era la seconda arma più importante di Watson dietro Cooks, quindi avrebbero bisogno anche di un ricevitore. Hanno una linea interna che secondo me fa abbastanza rabbrividire. Hanno due tackle abbastanza buoni. Vabbè, anzi, è buonissimo. È stato il giocatore per cui hanno dato via la terza scelta di quest'anno a Miami. Appunto, è Tensil. Però la linea offensiva interna avrebbe bisogno di una grossa mano. E i cornerback servirebbe un po' di depth dietro Robby e Hargreaves, secondo me. I ricevitori, come ho detto, non hanno un terzo ricevitore, un secondo ricevitore affidabile secondo me. Cobb ormai ha l'età che ha, e QT non è tanto altro che rispetto a uno slot receiver buono. Non è un giocatore che secondo me ti può fare il secondo ricevitore di possesso importante in NFL. E poi bisogna vedere un po' come andrà a finire con Watson, perché potrebbero anche scegliere un quarterback magari da sviluppare negli anni successivi, e quest'anno giocare con Tyler Taylor, che hanno preso secondo me all'inizio pensando di scambiare prima o poi Watson, e adesso se lo ritrovano come possibile starter il prossimo anno. E c'è da dire che veramente io non sarei felice di stare in quella organizzazione quest'anno, e la vedo veramente dura, e sarebbe davvero una sorpresa per me se i Texans non fossero la squadra peggiore il prossimo anno.
Sono pienamente d'accordo. Benissimo, abbiamo chiuso la panoramica di tutte le squadre NFL, di tutti i loro need. Nelle scorse settimane abbiamo parlato abbondantemente invece di tutti i giocatori e di tutti i ruoli che si presentano a questo draft NFL 2021 che si terrà settimana prossima. Prima di salutare e ringraziare calorosamente i miei ospiti, i miei amici che ogni settimana mi hanno fatto e vi hanno fatto compagnia in questo percorso, voglio ricordarvi l'appuntamento con la live di giovedì notte, nella notte tra giovedì e venerdì, su Addle Magazine, in cui seguiremo in diretta il primo giro. Poi nei prossimi giorni arriveranno le comunicazioni inerenti agli orari di connessione e a tutte le varie info. Ovviamente ci potete seguire sulle frequenze di The Cutting Edge Radio, vi aspettiamo numerosi perché è una bella notte, ci si diverte, si sta svegli tutti insieme, fortunatamente c'è Oleg che, essendo dall'altra parte dell'oceano, per lui è un orario cristiano e quindi ci aiuta tutti a stare molto molto più svegli. Detto questo, ringrazio veramente tanto 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 i miei quattro amici, sia per il lavoro fatto su Podcast Verso il Draft, sia per quello fatto sulla strada verso il draft di Adult Magazine. Nei prossimi giorni usciranno le ultime schede di quest'anno, siamo a 42 con l'ultima uscita, quindi un grande lavoro e un grande grazie. Quindi un grande grazie a Emiliano Guadagnoli.
Grazie a te Gabri, e ormai manca davvero poco.
Un grande grazie a Fabio Moras.
Grazie Gabri, è stato un piacere far parte di Podcast Verso il Draft. Adesso ci sentiamo durante il draft e poi ci sentiremo dopo il draft.
Esattamente, esattamente. Un grande grazie a Oleg Bogdea.
Grazie Gabri, ci sentiamo per la serata / nottata del draft.
E un grande grazie anche a Guido Semplici.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo tutti la prossima settimana.
Da Gabriele Balzarotti è tutto, vi do appuntamento alla Draft Night Live di settimana prossima. Ciao!